Ben ritrovati quindi per questo nuovo appuntamento con la Cassa di Solidarietà Luxottica. E allora, come di consueto, mensilmente ospitiamo i nostri amici Fabrizio Campedella. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Paolo Chissalè, ciao Paolo.
Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Allora, vediamo un po', abbiamo parlato fino adesso delle varie opportunità, no, che la vostra Cassa di Solidarietà offre. Quest'oggi direi, se siete d'accordo, di approfondire un pochettino per far capire che cos'è la Cassa di Solidarietà. Cioè, vale a dire, abbiamo spiegato le modalità con cui vi si può accedere, che cosa, quali sono i rimborsi che si possono chiedere, ma Fabrizio, cioè, spiegateci un po', la Cassa di Solidarietà Luxottica cos'è? Un'associazione? Cos'è un ente che avete creato? Un sodalizio? Come è strutturata? Cioè, voglio dire, c'è uno statuto? Ci sono delle regole? Se sì, perché si fanno queste regole?
Allora, se noi guardiamo la definizione di legge, noi siamo un'associazione non riconosciuta, dove per non riconosciuta non sta a dire che nessuno ci conosce,
che non ci siete, okay.
Cioè, semplicemente perché utilizziamo uno statuto e utilizziamo delle modalità operative per cui siamo inquadrati in una certa tipologia di associazioni. Come tutte le associazioni che lavorano in maniera seria e a norma di legge, abbiamo il nostro statuto che è stato aggiornato 2 anni fa perché c'era la necessità di cambiare delle cose e perché le leggi cambiano continuamente. Le leggi che regolano il volontariato sono abbastanza difficili da seguire e cambiano anche repentinamente, tante volte lasciandoti anche un po' spiazzato, perché non è così semplice cambiare gli statuti. E lo statuto chiaramente ti dà le indicazioni, la strada maestra che devi percorrere per gestire la tua associazione, ti dice chi sei, cosa vuoi fare.
Chi è che lo fa questo statuto, Paolo? Siete voi, i membri del direttivo? Chi è che lo, tra virgolette, inventa? Esiste uno statuto già predisposto? Come viene fatto? Perché non è semplice, voglio dire, darsi delle regole. Perché darsi delle regole?
Beh, intanto lo statuto è stato elaborato all'inizio, prima che venisse costituita la cassa. Prendendo, diciamo, uno scheletro generale che è quello che è riferito alle associazioni non riconosciute e implementandolo con tutte le peculiarità di quella che volevamo diventasse la Cassa Solidarietà. Dopo quasi più di 15 anni abbiamo visto che era un po' obsoleto, non era adeguato alla nuova normativa, quindi con la collaborazione di una valente commercialista abbiamo proposto delle modifiche abbastanza e anche sostanziose e con un giro di assemblee siamo riusciti a modificarlo.
E viene spesso modificato questo statuto oppure no, Paolo?
Beh, noi lo abbiamo modificato la prima volta dopo più di 15 anni. Stiamo valutando di fare altre modifiche, sicuramente meno significative, perché con l'evoluzione dello stato delle cose anche l'attività della cassa deve adeguarsi e di conseguenza deve cambiare le regole del gioco.
Certo, come burocrazia, Fabrizio, vi ritrovate a fare i conti anche con la burocrazia oppure siete abbastanza liberi da queste incombenze?
No, anzi, sì, le regole sono molto, molto stringenti perché comunque i bilanci sono impegnativi da tenere, la contabilità è una cosa da tenere in maniera molto rigorosa e i revisori dei conti stessi che ci sorvegliano ogni trimestre ci danno comunque conforto che stiamo facendo un buon lavoro, visto che problematiche grosse non ne sono mai emerse.
Revisori sono all'interno della vostra del vostro direttivo oppure sono esterni?
No, sono esterni, uno è nominato da Luxottica, uno più il supplente e altri due sono nominati
eletti
da.
E beh, questa è una bella garanzia, però, cioè, voglio dire, di trasparenza. Se io sono lavoratore Luxottica e verso una mia quota, so che sono comunque tutelato, nel senso che non è che, voglio dire, che decidete voi, che ne so, Paolo, Fabrizio, come vi svegliate la mattina, insomma, no?
No, anche se, no, sicuramente no, anche se in talune persone forse c'è un po' questo sentore, perché sembra strano, però il rispetto delle regole, che è la cosa che ci guida in tutta la nostra vita, tutti i giorni, al lavoro, a casa, nella società. Alcuni pensano che un'associazione sia una specie di gioco, di dopo lavoro per passare il tempo. In realtà le regole che vengono fatte e che tutti i soci sono tenuti a sapere, perché comunque le portiamo a conoscenza di tutti, e a rispettare, perché il socio ha dei diritti, può richiedere i contributi se ne ha i requisiti, certo, certo, per tutte le cose che noi proponiamo, ma ha dei doveri che sono quelli di sapere quali sono le regole, i tempi, le modalità, esatto, che non sono inventate e messe là perché ci svegliamo la mattina e lo facciamo. Dobbiamo assolvere a degli obblighi di legge in alcuni casi, a delle tempistiche che ci siamo date noi per poter rispettare, la chiusura del bilancio deve essere fatta entro un certo periodo, sono tutte regole perfettamente logiche che ci sono in qualsiasi associazione, ovviamente più grande diventa e più impegnativo diventa far quadrare il tutto.
E comunque se c'è qualcosa che non va, io so, ci posso far sentire la mia voce, però direttamente a voi, immagino. Tu dicevi, ma ci sono delle voci di qua di là, qualcuno dice eccetera eccetera, è sempre bene portare eventuali proteste o eventuali cose direttamente a chi di competenza, no? Immagino, credo.
Guarda, noi siamo, gli uffici nostri sono aperti e i calendari sono esposti nelle bacheche, quindi chiunque ha qualcosa da dire.
C'è un dialogo con i soci oppure no? Oppure siamo sempre un po' distaccati e decisioni si prendono, vabbè, possono andare bene oppure no, ma me ne sto zitto.
No, ci sono dei soci molto propositivi.
Questo mi sembra bene.
Ci sono dei soci anche più sbrigativi, insomma, però tutto sommato un certo dialogo c'è, non come vorremmo noi, perché se ci fosse più dialogo sarebbe più facile trovare i candidati per le elezioni dei delegati, trovare i candidati per rinnovare il consiglio di amministrazione, però insomma sappiamo che l'impegno costante
è, e speriamo che nel piccolo anche questa trasmissione dia una mano per far capire questa operazione trasparenza, se vogliamo. No, proprio prima dell'inizio della trasmissione parlavamo anche un pochettino a microfoni spenti dei bilanci, no? Cioè per far capire che tipo anche di volumi di soldi vi trovate a gestire ogni anno, vero Paolo? Ci dicevate non è un segreto, possiamo dirlo, e allora diciamolo.
Diciamo che noi a maggior ragione dobbiamo prevedere un rispetto ferreo delle regole, sia da parte nostra che gestiamo, che da parte dei soci che vengono a chiedere contributo, perché noi trattiamo una massa di soldi che non è esattamente trascurabile. Allora, il bilancio del 2013 non lo abbiamo ancora chiuso, però se vado un po' a memoria, il bilancio del 2012 era un bilancio da oltre 600.000 euro, quindi non sono proprio noccioline,
No,
e certo. Trattare i soldi degli altri, perché i soci sono gli altri, non sono soldi nostri, è una grossa responsabilità, quindi abbiamo il dovere morale, ma anche un dovere nei nostri confronti di tutelarci con un sistema di regole da rispettare e da far rispettare. Questo a qualcuno magari non piace tanto, perché ha bisogno magari di una cosa un po' più easy, no? E invece ogni cosa ha la sua regoletta da rispettare.
Fabrizio, io magari c'è qualche ascoltatore che dice, però 600.000 euro, ma aspetta un po', di questi 600.000 euro ci sono anche degli utili? Se sì, dove finiscono?
Allora guarda, di un bilancio di circa 600.000 euro, come diceva Paolo, il bilancio 2013 non è ancora chiuso, però credo che noi avremo erogato ai soci all'incirca 170.000 euro. Solo nel 2013,
A fronte delle prestazioni richieste.
Bene. Quindi ormai da due anni siamo in una situazione abbastanza di pareggio fra le entrate e le uscite. Quindi tutto quello che c'è a patrimonio dell'associazione sono avanzi di bilancio di quasi 20 anni di attività, insomma, sono stati tutto quello che non va erogato in prestazioni e non serve per l'andamento corrente dell'associazione, viene investito, titoli di investimento, obbligazioni, comunque tutte forme di investimento non rischiose, che ci danno comunque la possibilità di avere la sicurezza del capitale a breve, a medio termine, dipende com'è la situazione di mercato.
Nel e gli utili di questi investimenti, Paolo, dove finiscono?
Finiscono nel mucchio, cioè è una capitalizzazione degli...
Una riserva, insomma.
Diciamo. Sì, certo, perché non si sa mai. Insomma, noi abbiamo una riserva, diciamo, formale, che è il fondo dotazione, che è quello che ci serve per garantire l'erogazione degli interventi straordinari, che è di circa 160.000 euro a spanne.
Sì, poco di più.
Il resto serve, è cash, diciamo, che serve per fare fronte a eventuali necessità. Però volevo dire una cosa per far spiegare un attimo il discorso. Allora, se noi fossimo un'associazione, un'altra cassa, che decide, invece che gestire in proprio l'erogazione delle prestazioni, di stipulare una, come ce ne sono altre, di stipulare una polizza con un'assicurazione. Allora io so che ogni, per coprire le stesse cose che copriamo noi,
certo,
questa polizza mi costa diciamo 200.000 euro all'anno. Se è l'assicurazione che mi gestisce e quell'anno eroga 150.000 euro, i rimanenti 50.000 euro sono soldi di utile che si tiene in tasca. Mentre,
certo,
avendo noi i soldi, se un anno abbiamo 200.000 euro di quote associative e ne spendiamo 150.000,
i rimanenti 50
restano là per gli anni successivi, no?
Certo, certo. Per fronteggiare eventuali spese. E investimenti, per esempio, ne avete previsti? Potreste eventualmente farne oppure no, per regola, per statuto, Fabrizio? Cioè, investimenti, non lo so, strutturali, che ne so, fare qualche cosa di proprietà della cassa, visto che...
Sì, nulla lo vieta, lo statuto non lo vieta, ma fin tanto che l'azienda ci ospita con gli uffici all'interno degli stabilimenti, non è che abbiamo realmente questa necessità.
Anche perché non rientrerebbe probabilmente neanche nei vostri compiti, nelle vostre... Cioè,
perché no, voglio dire?
Ma se un giorno dicono ci serve lo spazio dove vi ospitiamo, la saletta che vi diamo in azienda, trovatevi un posto fuori, dovremmo per forza trovarci un posto fuori.
Vi è mai venuto in mente di fornire dei servizi per i vostri dipendenti? Che ne so, mi viene in mente, lo so, asilo nido, oppure queste cose qui.
Beh, è prevista la possibilità di erogare servizi ai soci, non necessariamente contributi economici. Sull'asilo nido ci avevamo fatto un pensierino, non a gestirlo in proprio, ma a fare una proposta all'azienda. Il problema è che anche se gli asili nido aziendali hanno degli standard diversi dagli altri, comunque devi essere distante da aree dove ci sono prodotti nocivi, devi avere uno spazio verde e quindi insomma, in una fabbrica dove c'è una galvanica, dove ci sono verniciature, così non è esattamente il posto ideale per fare un asilo nido. A dire la verità, c'era in ballo un discorso con il comune di Agordo che aveva proposto all'azienda un servizio integrato ai minori, comprendendo il nido, la scuola materna, il dopo scuola elementare, il dopo scuola delle medie, i centri estivi, eccetera. Però il discorso è partito, nel senso, si è visto, è morto subito perché non c'è stato nessun interesse da parte dell'azienda, 0,0.
Beh, però nell'ambito assistenza per l'infanzia una vittoria è anche notevole, direi, l'abbiamo ottenuta circa un mese fa. È vero che a Pederoba i nostri colleghi di Pederoba non possono ascoltarci, però comunque a beneficio di tutti gli altri di tutti gli altri lavoratori degli stabilimenti bellunesi, devo dirlo, a Pederoba avevano un problema di questo tipo, perché avevano richiesto, lavorano su tre turni, su tre, uno stabilimento su tre capannoni diversi, quindi molte coppie che avevano problemi a gestire i figli, avevano chiesto all'azienda fate qualcosa per noi, non se ne è fatto niente per oltre 2 anni, ci siamo interessati alla cosa, abbiamo concluso in tempi brevissimi una convenzione con un asilo nido e centro infanzia, molto, molto bello, ben dotato, accreditato alla regione, e si vedono già i primi risultati, quindi parecchi soci nostri già si sono iscritti e altri lo stanno facendo, perché comunque è vicino all'azienda, è a Crocetta nel Montello, non è proprio attaccato allo stabilimento, però neanche molto lontano.
Beh, comunque è un buon esempio anche per capire che volendo si può fare, insomma, no?
Sì, sì, ma noi siamo andati per la strada più diretta, sapendo le limitazioni che ci sono per creare un asilo in azienda, come diceva Paolo poco fa,
certo.
È improponibile per i costi, ma anche per altre limitazioni.
Però
l'obiettivo è quello di agganciare
i pulmini o quant'altro, si può fare, insomma.
Ma a Pederoba c'è l'asilo che fa il servizio di trasporto dallo stabilimento all'asilo nido. Hanno un orario molto flessibile, quindi aprono alle 5:30 di mattina, quindi anche il turnista che comincia alle 6 riesce a portare il figlio all'asilo.
Noi crediamo che non sia necessario sempre inventare di sana pianta le cose, basterebbe guardare sul territorio quello che c'è,
esatto.
E se l'offerta è buona
aiutarla,
aiutarla.
Esatto.
Perché questa è
Allora, abbiamo accennato un pochettino al capitolo convenzioni, no? Questo esempio che avete portato di Pederoba. Voi comunque di convenzioni all'interno della cassa ne avete? Se sì, con chi? Perché fate queste convenzioni, Paolo?
Ma noi le convenzioni le abbiamo da alcuni anni, nell'ultimo periodo, negli ultimi anni sono state implementate anche tenendo in considerazione che abbiamo ampliato la zona all'Alta Trevigiana a beneficio dei soci di Pederoba. Diciamo che la maggior parte delle convenzioni riguardano l'ambito nostro, quindi quello diciamo medico o comunque sanitario e zone limitrofe. Abbiamo convenzionati una ventina di specialisti, alcuni fisioterapisti, alcuni ottici, svariati poliambulatori e una decina di dentisti, poi un paio di sanitarie e altre frattaglie che non sono configurabili in queste categorie, insomma.
Comunque sono sempre convenzioni che riguardano i servizi alla persona, no, Fabrizio? Ricordo invece il circolo dipendenti aveva anche delle convenzioni commerciali, non è vostro questo qui il caso, mi sembra, no?
Siamo rimasti sull'ambito che seguiamo noi, anche perché comunque c'era abbastanza richiesta sia da parte dei soci che ci chiedevano ma non si potrebbe fare una convenzione. La convenzione sostanzialmente ti dà la possibilità di avere un risparmio immediato. Io vado già da questo specialista, da questo oculista, un 10-15% sulla fattura, sono soldi che non pago già da subito, quindi è un risparmio immediato. Ma sono soprattutto gli specialisti che cercano noi. Noi siamo partiti, abbiamo fatto un giro di ricerca un paio d'anni fa, e poi quando è partito il giro sono gli specialisti che cercano noi per stipulare delle convenzioni, quindi vuol dire che c'è ritorno, che certo, sono contenti di come sta funzionando.
Vediamo un po', Paolo, nel caso di alcune spese rimborsabili, no? Che io, iscritto alla cassa, vado magari a farmi fare il servizio, non so, cure dentarie, per portare un'ipotesi. Io comunque devo pagare lo specialista, anche se convenzionato, e voi poi me lo rimborsate, vero? Non è che
funziona così,
non
cioè
è che
uno paga,
la cassa paga direttamente, è che la convenzione sia questa.
No, la convenzione prevede solo uno sconto, quindi il socio beneficia di un... di un prezzo vantaggioso, e di riflesso anche la cassa ha questo vantaggio, perché se io vado dal dermatologo, faccio una visita specialistica, invece che spendere 150 euro ne spendo 130, risparmio già 20 euro come socio, e come cassa invece che contribuire con 75 euro contribuisco con 60.
Certo.
Quindi i soldi risparmiati possono essere utilizzati per ampliare le prestazioni.
Fabrizio, ma fate voi una sorta di valutazione quando c'è da stipulare convenzioni con i professionisti oppure no? Cioè dite sì, ok, questo ha determinati requisiti, quindi merita di essere convenzionato, parlate, trattate, o semplicemente un accordo formale sbrigativo?
Allora, beh, con quasi tutti, io 2 anni fa mi sono fatto il giro personalmente, li ho conosciuti tutti personalmente, quasi sempre nei loro studi, quindi abbiamo parlato, ho visto insomma cosa facevano, cosa non facevano. Quelli che si offrono per fare la convenzione mandano addirittura il curriculum, sono pagine e pagine di attestati e quant'altro, no? Dopo noi abbiamo scelto la filosofia di non esclusivizzare le convenzioni, nel senso
sì, non dare un solo dentista, un solo medico,
esatto, perché
un solo...
preferiamo che i soci possano scegliersi comunque da soli lo specialista e dare noi, perché
domanda,
altrimenti
sì.
Perché altrimenti
sarebbe un indirizzo obbligato, insomma,
esatto,
cosa.
Perché sarebbe complicato, perché dal punto di vista sanitario io penso che ognuno, non sono io che ti convinco da che medico andare, sei tu che hai fiducia in un medico, quindi se io riesco a convenzionarlo,
certo,
tu sei contento perché ti tiene il tuo medico,
certo,
hai anche un risparmio che prima non avevi.
Chiaro.
Preferiamo cercare di allargare la platea per accontentare più persone possibili.
Ma sono più che altro, Paolo, professionisti locali oppure anche fuori provincia, addirittura fuori regione, per magari delle cose molto specifiche?
No, sono quasi tutti in provincia di Belluno e in provincia di Treviso. Ne abbiamo 2 o 3 in Piemonte, nei dintorni di Lauriano, ma poca roba, anche perché qua abbiamo fatto una ricerca approfondita degli studi, abbiamo contattati. Là è un mondo a parte, è a 600 km, non conosciamo. I nostri collaboratori di là non ci danno una mano in questo senso
e quindi
restano
andare
un po' così, col culo per terra.
Ecco, abbiamo ancora un minuto, Fabrizio, prossimi appuntamenti per la cassa, avete qualche cosa in programma breve oppure attività normale, ne parleremo poi il prossimo mese?
Vabbè, adesso noi il prossimo appuntamento importante è l'assemblea dei delegati che ci deve essere ai primi di giugno, quindi stiamo lavorando in funzione di, dobbiamo chiudere i bilanci bene e poi preparare.
Siamo
tutto
sulla
quello
buona
che...
strada?
Siamo sulla buona strada, sì.
Bene, ci fa piacere. Allora, Paolo, ripetiamo per chiarezza l'indirizzo internet a cui rivolgersi, chiaramente in azienda, ma avete anche un bel sito internet, no?
Sì, beh, sul bello non lo so, diciamo che è...
funzionale.
Ecco, diciamo così, sì. Allora, www.csaluxottica.it. Poi, se vuoi, l'account di Facebook, che è facebook.com/csaluxottica. E poi il blog csaluxottica.wordpress.com.
Benissimo, abbiamo purtroppo esaurito il tempo a nostra disposizione, ma ci risentiremo il mese prossimo per seguire l'attività della Cassa di Solidarietà Luxottica. Fabrizio Campedel, grazie, a risentirci il mese prossimo.
Arrivederci a tutti.
E un cordiale saluto anche a Paolo Chisalè.
E grazie anche a te. Prossimo. Ciao ciao.